Funziona? Sì. Hamilton, 26 settembre 2006.
Sì.
Vuol dire il suo nome?
Gioacchino Naldi.
Sì.
E dopo cosa vuoi che ti dica?
Quando è nato il giorno? Sono nato il mese, l'ora.
E l'ora non saprei dire, dovrei chiedere alla mamma, ma non c'è più. Sono nato il 27 di gennaio del 1939 a Pordenone, anzi in un piccolo paesetto chiamato Torre di Pordenone,
sì,
che oggi sarebbe Pordenone. Sono emigrato in Canada il primo luglio del 1956, all'età di 17 anni.
Ma ho fatto un salto troppo, troppo lungo, io voglio sapere del suo paese.
Tutte quelle cose là. E allora aspetta che arrivi mia moglie e te le racconto tutte.
Giocava con gli amichetti, qual era il giocattolo preferito?
Sì, mi ricordo nella gioventù, durante la guerra, che mi divertivo a guardare dalla casa dei nonni gli aerei a partire che bombardavano il ponte della Meduna a quel tempo. E io mi sedevo di fuori, vedevo queste bombe che cadevano. Una volta le buttavano gli americani, un'altra volta gli tedeschi, perché chi costruiva e chi sfasciava. Sono nato in una famiglia di, come ti ho detto, sei maschi, papà e mamma. Papà è emigrato per moltissimi anni tra la Svizzera e la Germania. Ho conosciuto molto poco mio padre, perché veniva a casa solamente qualche mese d'inverno e dopo ripartiva.
Sì.
E
il nome del papà e della mamma?
Il papà porta il mio stesso nome, ho detto, te essendo il sesto figlio ti metto il mio nome, Gioacchino. Il papà si chiama Gioacchino Nardi, la mamma Maria Stival, tutti e due nel pordenonese. Il papà era più verso la montagna, più verso Belluno, da quelle parti là,
sì,
ma però cresciuto nel pordenonese.
Sei fratelli, sono tanti.
Cinque.
Cinque in tutto. Immagino che abbiate dovuto dividere
i letti e tutto quanto. Io più piccolo si dividiva anche i vestiti, perché sai, scalavano.
Certo.
E speravi che li consumavano prima di arrivare a te, così ti avevi un vestito un po' più buono. Ma così.
Andava a scuola?
Si dormiva tre per letto,
sì.
Uno, due da una, a capo da una parte, uno dall'altra, così, no?
Incrociati.
Ho fatto la quinta elementare, Pordenone.
E come andava a scuola?
A piedi.
A piedi?
Sì, ancora andava a scuola. A scuola, a quel tempo anche d'inverno, si portava i calzoni lunghi, i pantaloni corti, ma non si sentiva il freddo a quegli anni là. La mamma certe volte la mattina, proprio le giornate più fredde, ti dava un cicchetto di caffè con la grappa dentro, così ti scaldavi per andare alla scuola. La scuola non era neanche tanto lontana, era forse uno dei più fortunati, io credo.
Sì, sì, sì.
15 minuti di cammino forse, poco più.
Dopo la scuola hai iniziato a lavorare?
Dopo la scuola ho cominciato a lavorare subito, ho terminato la quinta elementare. E ho cominciato in un'officina di elettromeccanica, che era la mia passione a quel tempo. E andavamo in cerca di rottami di camion e macchine abbandonati durante la guerra, e si levava certe parti elettroniche, specialmente i carri armati, che mi ricordo un caso particolare, abbiamo levato il dinamo di questo carro armato e poi messo su un motore per caricare le batterie delle macchine.
Ah,
e così.
Bel riciclaggio.
Sì, e da lì però no, non ti davano niente, non ti potevano neanche dare niente perché eri sotto l'età e dovevi solamente imparare un mestiere.
Ah, proprio apprendista.
Neanche. E dopo lì vicino era un signore che aggiustava biciclette. Così ho fatto tutti e due, un po' di elettromeccanica e un po' di bicicletta, giustare biciclette. Però ho dovuto cambiare a un certo punto un mestiere perché non ti davano niente, sebbene che si imparava anche poco, dico la verità. Ti trattavano più che da spettacolo. Ragazzo ti trattavano, ragazzo. E sono andato a lavorare per una compagnia di marmi. Ho cominciato a fare il marmista. Perché il dopoguerra era grande necessità di ricostruire, di rifare certe balconate, certe gradinate di, anche mi ricordo delle due chiese di Pordenone, abbiamo rifatto. E ho lavorato lì finché sono venuto in Canada, facevamo lapidi, cimiteri, tutto il pordenonese, tutto il pordenonese.
Sì.
Mi piaceva, anzi, perché avevo già imparato abbastanza bene, avevo cominciato a scolpire pure,
ho
cominciato a scolpire un po'.
Molto faticoso, vero?
Molto faticoso, sì. Ma sai, come tutte le altre cose, quando le vieni a capirle, ti rimangono in testa, ti rimangono. Che ancora il giorno d'oggi posso scalpellare un pezzo di cemento o qualche cosa e parlare con la gente senza battermi le dita. I miei figli dicono sempre: ma papà, come fai? È la pratica che hai imparato a seguire il scalpello e il martello assieme. E dopo mio fratello Luciano è venuto qui nel Canada nel 55 e aveva trovato del lavoro.
Era più grande quando era nato?
Luciano? Sì, c'è 4 anni più di me.
Sì, quindi è nato nel...
No, no, 4, 6 Luciano, Tony, 6 sono 4, 6. È nato nel 33, 26 novembre.
E lui era già partito, lui è stato il primo della famiglia?
È stato il primo della famiglia, è venuto perché la moglie, c'aveva un fratello qua, perché quella volta si veniva solamente in Canada se c'aveva una famiglia qua.
Un richiamo?
Un richiamo, esattamente, un richiamo. E sono venuto qua il primo luglio del 1956, quando il Canada è tutto in festa.
Perché? Ah, il primo luglio, festa del lavoro?
No,
del
Dominion.
No. Ah, Dominion.
E il mio Dominion...
Da dove è partito? Da dove è partito?
La mia partenza e l'arrivo in Canada hanno una storia speciale.
Perché
io dovevo partire con Andrea Doria quel mese che si affondò. Mio fratello Luciano mi scrisse che aveva già trovato un lavoro per me qua e se potevo partire prima. E allora andai a Pordenone con la mamma a cambiare il biglietto dall'Andrea Doria per un viaggio aereo. E così abbiamo fatto. E sono partito da Pordenone il 28-29 di giugno
del 1956.
Yeah. Via Londra. Londra ci siamo fermati da Pordenone a Milano, Milano Londra, Londra ci siamo fermati un po' lì con questi quattro motori in fiamme di notte, facevano paura questi quattro motori che diventavano rossi, e dicevano non aver paura, solamente il scappamento che diventa rosso, non è niente di preoccuparsi.
Viaggi lunghissimi.
Sì, viaggi lunghissimi a quel tempo, i primi aerei che facevano le traversate, diciamo.
Certo, quanto durava la traversata da Londra?
Ah, chi se lo ricorda più, perché eravamo giovani, eravamo 3-4 ragazzi. E a quel tempo c'erano dei tavolini, giocavi a carte, non devi stare legato come sei adesso tutto il tempo, perché sennò è troppo fastidioso. Passava il tempo così, no? Si chiacchierava, si giocava. Ma quando sono arrivato a New York, mi sono visto davanti all'aereo, dalla scala, in mezzo all'aeroporto, due grandi carabinieri, lo ricorderò sempre, uno bianco e uno nero, che sono stati alti 6 metri qualche cosa. E mi hanno arrestato.
Ah, subito su questo?
Subito lì.
Per iniziare?
Per iniziare, subito lì.
Perché?
E allora sono stato fortunato che tra di questi noi ragazzi che eravamo lì, era un ragazzo del Trevigiano, che si accorta che era qualcosa che non andava bene. Lui ritornava da una gita dall'Italia e ha chiesto se poteva essermi di assistenza, e hanno detto di sì. E so è salito lui con noi. Siamo andati all'emigrazione, ci hanno portato all'emigrazione e ci hanno spiegato a lui perché mi hanno fermato. Mi hanno fermato perché l'agenzia italiana di Pordenone mi aveva fatto il biglietto solamente fino a New York. E io non potevo pigliare residenza a New York, ero solo di passaggio. Ma siccome che il biglietto terminava a New York, non potevo... Sicché da lì ci abbiamo spiegato il motivo questo e quell'altro, da lì ci hanno portato dal dal console italiano. Il console italiano ha cercato di fare qualche cosa, ma non ha fatto tanto, o vice console, quello che era. Da lì ci hanno portato agli uffici dell'Alitalia. Dall'Italia ci abbiamo spiegato la situazione, come è stata, cosa non è stata, e allora pagando un altri $63 a quel tempo, mi hanno rilasciato un altro biglietto per Toronto.
Ma invece il primo biglietto da chi era stato pagato? Aveva messo da parte i soldi lei o...
Mio fratello.
Fratello.
Mio fratello Luciano ti aveva mandato i soldi, sì.
Ed è riuscito ad arrivare a Toronto.
Sì,
sono
arrivato a Toronto. A Toronto però era un altro problema adesso, perché i miei, io e mio fratello, non c'era più nessuno all'aeroporto, che non sapevano cosa era successo di me. Io dovevo arrivare il giorno prima. Ma tra una cosa e l'altra e quest'altra abbiamo perso il volo per Toronto. Abbiamo dovuto aspettare il prossimo giorno. E da lì sono arrivato a Toronto. Toronto era il 1° luglio, festa sacra qua a Toronto, Dominion Day. E questo ragazzo era un po'... adesso sì, siamo in pensiero. Come ti mando a casa? Io la macchina non ce l'ho, ha detto. Abbiamo preso l'autobus e siamo andati a casa sua. Io soldi non ce ne avevo più, pulito di tasca, un po' spesi a Londra, un po' qua, e trovai $5 nell'autobus, sono sicuro che li aveva buttati lui, e se siamo andati a casa, lui era a bordo in una famiglia di italiani lì, abbiamo chiacchierato un po', fatto un caffè, e dopo mi ha detto, non saprei cosa fare adesso, Chino, come mandarti a casa? E allora una signora mi ha detto, guarda, ti ricordi quello là che fa il taxi, quel mezzo italiano così, si può chiamare lui, forse mandarlo a casa col taxi. E così hanno fatto. Hanno chiamato questo taxi, un italiano nato qua, parlava poco e niente l'italiano, ci abbiamo chiesto quanto voleva per portarmi fino in Hamilton, voleva $12. E mi ha detto, va bene, ma guarda che io soldi non ce n'ho, ma all'arrivo... ci sta mio fratello, non ti pagherò nessun problema. Bravo, ha accettato pure quello. So, arriviamo nella città di Hamilton, mi porta a casa da mio fratello, bussa alla porta, nessuno risponde. In quel momento vedo una signora che esce da un'altra casa e dice, ma lei è il fratello di Luciano? Oh, meno male che qualcuno va a parlare la mia stessa lingua, no? Stesso dialetto. Sì, ho detto, ma lei doveva arrivare ieri? Sì, io dovevo arrivare ieri, ma purtroppo disgrazia è successa, che così e così e così. Ma Luciano, ha detto, dovrebbe essere a casa. Gli altri sono andati al picnic del Venetian Club, che il 1° luglio facevano il picnic del Venetian Club. Ma signore, ho detto, a me mi servirebbero, ho detto, della verità, non so come chiedergli, a chi chiedere, mi servirebbe $12 per pagare questo taxi. No? Dio buono, non so neanche se li gonio anche me. E allora ho detto, aspetta che vado a guardare in casa. Sì, è andato in casa, ho detto, io ce n'ho 5. E lì ho detto, io ce n'ho 5, se ne ho altri 7. Sì, che li aveva trovati, avevano pagato il taxi se n'è andato. E da lì...
Anche
e da lì torna a ribussare, mio fratello stava facendo la doccia, non sentiva. Finalmente ha sentito, è uscito e siamo andati al picnic del Venetian Club, perché erano tutti là.
Tutti italiani.
Nel frattempo avevo questa grande valigia, che quella volta si portava solamente 20 kg, che metà, o forse più di metà, era per altra gente. Incluso in questo bagaglio mio, ci stava una macchina che non saprei neanche spiegarti cosa si chiama in realtà, quella che sgranavano il grano turco, che mettevi dentro il grano turco.
Sì,
e portai quella che
pesava. Quella che si gira?
Sì, secondo me pesava 5 kg solo quella. E così.
Un bagaglio pesantissimo.
Sì, ma sai. Non c'avevo tanto di mio, un vestito, 2 o 3 paio di pantaloni, un paio di camicie, era tutto lì. E cominciai la vita in Canada. Al giorno dopo mio fratello si è alzato presto, è andato al lavoro, là al picnic abbiamo trovato tanti italiani di Pordenone, tutto il Veneto, e chi mi diceva una cosa, chi mi diceva l'altra, stanco che eri, io avrei andato quasi a dormire invece, ma così, e mi dicevano come pigliare l'autobus per andare al lavoro il giorno dopo, appena arrivato.
Dopo un viaggio così?
Sì. E sicché mi dicono pigli questo, pigli là, gira, rigira, rigira, poi lo scendi, pigli quest'altro autobus, un amico mio ha detto, quello con le tiracche, sai, con le che sembra di sospendere, quelli elettrici, come i tram.
Tram.
Allora scendi, pigli quello, giri di qua, giri di là, smonti lì e lì vedrai la costruzione, vabbè. E rigira. A tutto un momento l'autista mi ha fatto capire che sono arrivato dove sono partito.
No.
Allora sono sceso lì, sono andato a casa un'altra volta. Mi ricordo sempre 10 soldi per l'autobus quella volta.
Per fare questo giro.
10 soldi, tutto il giro fatto. Il giorno dopo sono andato con mio fratello, la mattina siamo alzati, sono andato con lui. E così incominciò una vita in Canada.
Dove è andato a lavorare?
In costruzione, una compagnia chiamata George Sinclair Construction, come tutti quanti ho incominciato come manovale, piuttosto dura.
Puoi ripetermi il nome della compagnia?
George Sinclair Construction.
Ok, sì.
E dopo
eravate tanti?
Sì, sì, abbiamo una 60-70 case all'anno, tanti italiani pure. E dopo avevo trovato, non mi piaceva, ma guarda cosa devo fare in questo paese, no? E ho trovato un signore, un certo De Tullio, che mi aveva invitato ad andare a fare il marmista per una compagnia di italiani. Ma un altro italiano più furbo, più intelligente, ha detto, Chino, no. No, ho detto, è un mestiere troppo duro, troppo pesante in questo paese e il marmo ancora qui non è richiesto. Fai tanto terrazzo, no, mescolare il cemento, fare questo terrazzo, ed è un lavoro cane. Sei troppo giovane, ha detto, per fare quel lavoro lì. E così sono rimasto lì con questa compagnia. Ero giovane, ero interessato alla lingua, ero interessato al lavoro. Avevo un capo che era da Treviso, una gran brava persona, avevo due abruzzesi che poverini sono morti tutti e due, mi hanno sempre rispettato con grande onore e mi diceva, te non fare questo, è troppo, ero magrolino così io,
ah.
E mi chiamano steccadente. E facciamo noi, te fa questo, fa quell'altro. La compagnia ha visto che capivo abbastanza la svelta. Dopo un anno che ero qui, ho preso la patente. E allora la compagnia mi ha dato.
Prego. Questa è la nave
che dovevo venire, sì.
Questo è lei?
Sì, quando che guardavo le bombe che cadevano, come ti dicevo, dal davanti della casa.
Era
il riccio biondo con la banana. Facevano davanti, vedi?
Sì.
Ero biondo. Ecco che arriva la signora, ho sentito il campanello.
Ah, è arrivata sua moglie.
Sì.
Ok, allora. Sì. Perché lei poi ha preso la cittadinanza canadese?
Sì, 5 anni subito dopo.
E cosa ci voleva per la cittadinanza canadese? Soltanto 5 anni?
5 anni. Adesso 3.
Adesso 3. 5 anni di dimostrare di aver lavorato in
sì,
Canada.
Di aver lavorato, di aver fatto una vita sana, diciamo, no? Educata, di brava gente, rispettabili.
E questa fotografia quando è stata scattata? Questa moglie?
Poco prima che io venissi in Canada.
Ah, quindi l'ha conosciuta?
Sì, sì, come ti dicevo prima, io facevo il marmista,
sì.
È morto il nonno e sono venuti a far fare la lapide dove lavoravo io.
Ah.
E dopo lei andava a trovare il nonno, che era molto allegata al nonno, in cimitero e passava sempre davanti e lì somigliava a una grande di famiglia signorile, aveva un bel vestito, aveva questo petto spuntante, robusta, sana, capisci? E così avevo cominciato a dire ciao, come stai? E così 50 quanti anni dopo che ci siamo conosciuti? Avevamo 14-15 anni siamo conosciuti. Dopo
il giorno prima di partire per il Canada?
Quella foto lì?
Sì.
Può darsi, sì, il giorno due prima, sì.
Cosa dicevano i vostri genitori che partivate?
Beh, mia mamma diceva sempre questa maledetta Italia che non può mantenere la sua gente in casa, che non ci sta a lavoro per tutti quanti. Ma sai, dopo guerra altri paesi, non era solo l'Italia. Forse noi siamo stati dei fortunati che hanno aperto le porte all'immigrazione a noi italiani prima di altri paesi. Perché adesso l'Italia è chiusa completamente da tantissimi anni. Ma sono aperti al paese dell'East, alle Afriche e a tanti altri paesi, come ci avete voi in Italia quel problema adesso lì. Noi, chi hanno detto, io non ho mai saputo esattamente che il governo canadese pagava $500 per ogni emigrante che aveva un tipo di mestiere per venire qua. Tanti dicono di no, non sono mai stato sicuro se è vero che il governo canadese ha pagato il governo italiano per noi emigrare. E può darsi, però.
Può essere.
Sì, se certi hanno detto di sì, dipende il tipo di mestiere, dipende se andavi a lavorare nelle campagne, forse no, ma che cosa?
Era quindi meglio vista un tipo di emigrazione di lavori di fatica,
sì,
e basta, invece i professionisti non erano ben accettati.
No, a quel tempo no.
Non c'era bisogno di
lavoro. No, non c'era bisogno, in Canada ci serviva gente che aveva un mestiere in costruzione, in muratura, nelle armature di cemento, nei lavori, e sviluppare la campagna canadese, che tanti italiani che sono venuti qua sono andati nelle campagne a lavorare.
Sì.
Perché era, la necessità era là. Ma chi aveva un mestiere qui ha fatto anche strada, tantissimi
Scusa
italiani.
Un momento, si è stata meglio in cucina o state comodi qua?
Lei sta comodi.
No, stiamo bene. Che dice? Sì, stiamo bene.
Allora metto il tavolino qua. Che no, io non
ho niente.
No, ma non c'è bisogno del tavolino.
E per mettere il caffè.
Allora, tanto che sono qua che metto la tovaglia, sai che?
Dica.
Noi ci siamo sposati.
Quando vi
abbiamo fatto i bambini
Canada?
sì, l'ho seguito io.
Ma è arrivata dopo, non è partita?
Sono arrivata dopo, lui è partito 17 anni
dopo.
Partito 17 anni, l'ho aspettato per i 3 anni, ho fatto l'atto di richiamo, sono arrivata io, avevamo 40 anni in due che siamo sposati.
No, giovanissimi.
Abbiamo fatto i figli, poi abbiamo, per grazie di Dio, la casa. E sono sposati i figli, abbiamo fatto i nipoti e adesso siamo amici. È una storia di successo.
Bella.
Di tante lacrime.
Dove eravamo? Dove eravamo rimasti? Questi sono i suoi figli già.
Sì, questo è il nostro matrimonio.
Ah, il nostro matrimonio?
Sì, 25esimo anniversario, 40 anni di matrimonio. Appena sposati con i 3 figli, e questi i figli con i nipoti a 40 anni di matrimonio, 40 anni dopo.
Sono 2 bambini e una bambina.
Ci abbiamo 2 maschi e una femmina.
E
ma... 1, 2, 3 sono i nostri.
Sì.
E le nuore. E il mio genero.
E che nome hanno i figli?
Maurizio o Morris. Morris. James e Sonia.
James e Sonia.
Sarebbe Giacomo per italiano, c'è la scuola
di
James.
Di battesimo Giacomo.
No, è James.
James, proprio, perché scelto nomi locali.